presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Sono le 7.47 di martedì 8 settembre, questo è Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Ritorniamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi ancora dedicate all'esito elettorale in Sassonia-Anhalt in Germania. La parola utilizzata principalmente è shock. Il Corriere della Sera titola Merz, voto shock, non lascio. Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz dice vado avanti. Per domani il titolo è Merz, sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia sì in testa alle battaglie di AfD. E poi c'è Avvenire con lo shock tedesco.
Giornali della destra ovviamente tutta altre letture, gli unici estremisti sono loro, La Verità con le foto di Merz, von der Leyen, Lagarde, Macron, ma anche Pedro Sanchez, Il Giornale, il fenomeno FD, segreti, nomi, idee del boom degli antisistema, Libero, il vaffa agli eurocomunisti, sì perché ovviamente tutti quelli che non sono di destra sono comunisti, mezzo continente è diventato nazista, no, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione, se non ve ne siete accorti, in Unione Europea c'è la deriva di sinistra.
Altri titoli, Il Giorno, Germania, un terremoto, ma Merz non si arrende. La Stampa, rischio Germania per l'Europa, La Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz.
Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, Il Fatto Quotidiano, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. Poi ovviamente si vota il prossimo anno nei tre paesi indicati con i nomi dei tre presidenti. Zona di interesse, Il Manifesto, si vede il saluto in motoretta del vincitore della Sassonia, il trionfatore Sigmund, che non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz, il risultato è devastante, ma conferma la sua linea, dopo diabolicum perseverare.
Marco Bresolin sulla Stampa cerca di vedere un po' come saranno i nuovi assetti in Germania. Il voto tedesco scuote l'Unione Europea, ora l'AfD punta al governo, riflettori sui rossobruni. In Sassonia-Anhalt l'ultradestra si ferma a tre seggi dalla maggioranza assoluta. BSW, cioè Bündnis Sarah Wagenknecht, offre il sostegno esterno. Il PPE è sotto accusa e dice basta rincorrere gli estremisti. Sempre sulla Stampa c'è poi un ritratto, un'analisi del ruolo del cancelliere Merz, lo scrive Francesca Sforza. Merz, il cancelliere borghese austero travolto dalla rabbia dell'est, cresciuto nella Germania ovest, fatica a intercettare il malessere che oggi alimenta l'AfD.
Sul Corriere della Sera abbiamo l'analisi dei flussi cosiddetti, cioè chi ha votato chi. Il primo dato, il più importante, è ben 157.000 persone nelle regionali di 5 anni fa che non hanno votato, hanno votato AfD, questo è il grosso della novità, ma c'è anche le preferenze che arrivano dai partiti. In stragrande maggioranza l'83.000 elettori della CDU sono passati all'estrema destra, 20.000 però voti sono arrivati anche dai liberal democratici e dall'SPD. L'unico partito che ha guadagnato qualcosa rispetto ad AfD, cioè di elettori AfD che sono passati, è appunto il BSW di Sarah Wagenknecht. Tra i giovani con meno di 25 anni l'AfD si attesta al 42%, mentre la metà degli uomini ha scelto l'AfD, solo il 39% delle donne. L'AfD va male soltanto tra gli over 70.
E sul Domani Francesca De Benedetti vede un po' come nei principali paesi europei il voto è stato accolto, il Cremlino e Musk festeggiano i neonazi, in Unione Europea l'equilibrismo del PPE non regge più, il patron di Tesla esulta e dice ben fatto, Marine Le Pen tace, Sanchez invece accusa, gli estremismi crescono grazie alla destra tradizionale, i popolari europei sono incalzati dall'avanzata di AfD e la strategia del flirt con i gruppi sovranisti è destinata a deflagrare. Francesca De Benedetti analizza un po' il cosiddetto paradosso di Le Pen, il paradosso di Merz e il paradosso di Mood per capire se la normalizzazione della destra o la sua tenerla separata dalla destra al governo abbiano più o meno funzionato.
Un segnale fatale, il nostro è stato un risultato ambiguo, il bilancio di Die Linke, la sinistra, del suo co-portavoce, che è un figlio di immigrati italiani, Luigi Pantisano, che dice così sul pagina 3 del manifesto. È il risultato della politica antisociale attuata dal governo Merz, che negli ultimi mesi ha fatto la guerra ai lavoratori, aumento dell'orario, inasprimento dei requisiti per la malattia, aumento dell'età pensionabile. Queste misure hanno esasperato la rabbia di molti che alle urne hanno scelto AfD. Il principale pericolo che vedo è che la CDU rincorra sempre di più AfD, e se continua a fare così, ovviamente Die Linke non potrà sostenerlo, ma soprattutto le politiche della CDU contro i migranti non l'hanno rafforzata, hanno raddoppiato i consensi di AfD. E quello che abbiamo sempre detto, inseguire le politiche di AfD non fa che rendere la versione originale, cioè AfD, più forte. La Linke sa cosa deve fare: star tra la gente, bussare alle porte, aprire gli sportelli sociali del partito, fare una politica sociale anti-militarista per opporsi a un governo che fa politiche antisociali, che vuole che i lavoratori lavorino di più e vadano in pensione più tardi.
Ora io devo avere infilato l'articolo che riguardava Helsinki e la Finlandia da qualche parte, eccolo.
Sì,
qui.
L'hai dato a me.
Benissimo, la Finlandia inaugura la sua cortina di ferro, scrive Monica Perosino sulla Stampa. Questa volta la cortina di ferro non è più soltanto una metafora. Vista da Nuijamaa, nel sud-est della Finlandia, la frontiera con la Russia ha sempre meno l'aspetto di un confine e sempre più quello di una barriera, una rete metallica alta 4 metri e mezzo sormontata dal filo spinato, telecamere, sensori, una strada di pattugliamento e una fascia di terreno larga 25 metri ripulita dagli alberi per consentire alla guardia di frontiera di vedere chi si avvicina. È finita qui, a pochi chilometri dalla Peranta, la costruzione della nuova recinzione che Helsinki ha innalzato contro la pressione ibrida di Mosca. Si tratta di 200 chilometri di barriera lungo una frontiera che ne misura 1340 ed è la più lunga che un paese dell'Unione Europea e della NATO condivide con la Russia.
Se questo è un funerale privato, che ci fanno la bandiera serba sul feretro, i militari col caschetto mimetico, i fucili, il patriarca che intona i salmi, i ministri di Belgrado, il figlio del presidente Vučić e pure l'ambasciatore russo, nella chiesa di San Luca sulla collinetta di Topčider a Belgrado a omaggiare il genocida Ratko Mladić. Alessandra Coppola racconta i funerali con decine di migliaia di persone e tutti gli onori al generale condannato per genocidio e crimini contro l'umanità in Bosnia.
Su Avvenire, pagina dedicata ai migranti, Odissea in Europa è il titolo, c'è un articolo di Daniela Fassini, nella trappola della Manica le donne sono le prime vittime, racconta di come a Dunkerque, nel campo che viene sgomberato ogni settimana e dove l'accoglienza delle straniere sole o con bimbi è ostacoli, molte hanno subito violenze lungo il percorso e anche in Francia. Anche peggio nella rotta mediterranea, scrive Francesca Ghirardelli, violenze e stupri, i pericoli lungo la rotta, il viaggio del Mediterraneo centrale è uno dei più letali. 7 donne su 10 sono vittime di abusi.
E ovviamente l'odio, l'indifferenza e tutto quello che comporta il clima che si è creato fa sì che nessuno si occupi di questi crimini e queste donne. Israele martella al Libano, 30 uccisi in 24 ore, Pasquale Porcello su pagina 12 del manifesto ci racconta come l'esercito israeliano avanza tra raid e demolizioni, nel sud paese del paese cresce la protesta contro il governo che continua a fare negoziati farsa con Tel Aviv e poi Gaza e poi lo scambio di fuoco sullo stretto di Hormuz e il Golfo che ha perso in traffici 200 miliardi di dollari dall'inizio della guerra all'Iran.
Segnaliamo su Repubblica l'articolo di Gianluca Di Feo che ci racconta di 3 navi nel Mediterraneo e di come la guerra dell'Ucraina sia arrivata fino al nostro mare. I droni ucraini all'attacco, nave carica di armi russe alla deriva nel Mediterraneo. La prima di queste navi è la Lady Maria, che è stata attaccata subito dopo aver attraversato il canale di Sicilia. Uno sciame di droni si è lanciato nella notte tra sabato e domenica contro il grande mercantile che batte bandiera russa. Il contenuto della nave, insomma, non è soltanto un enigma, pare fosse appunto pieno di armi che erano che hanno rifornito l'artiglieria della dittatura siriana, i golpisti del Sahel, al maresciallo Haftar in Libia e anche probabilmente i guardiani della rivoluzione iraniani. Ci sono poi il caso di altre due navi, una così della flotta ombra e un'altra che poi è stata colpita da un motoscafo telepilotato con 100 kg di esplosivo vicino all'isola greca di Lefkada, nello Ionio, proprio di fronte alla Calabria.
Come fanno gli ucraini a colpire nel mar Mediterraneo, da dove partono? Il Sole 24 Ore, materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerre, speculazioni, accendono il rally, rialzi in tutte le categorie, cereali, oli, vegetali, zucchero, carni, latticini, fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. Insomma, le materie prime agricole infiammano l'inflazione.
E di salari si parla oggi soprattutto sul Giorno, c'è una, perché è uscito un report dell'OCNEL in cui si dice che gli expat italiani non tornano perché il problema è i salari. Tornare in Italia, pagateci di più. I giovani espatriati dicono, cercano opportunità, vogliono il merito, l'83% rientrerebbe con salari elevati.
E sul Fatto Quotidiano, ultima segnalazione, i salari che hanno retto meno l'inflazione sono quelli del commercio e del turismo, una vera stangata, mentre possiamo dire, anzi lo dice Roberto Rotunno a pagina 5 del Fatto Quotidiano, a salvarsi dall'inflazione negli ultimi 6 anni sono solo i metalmeccanici e i bancari, in realtà anche pochi altri, di fatto quelli che hanno dei meccanismi automatici di recupero dell'inflazione all'interno del loro contratto nazionale. Per tutti gli altri, i salari, gli cosiddetti aumenti e rinnovi sono stati tutti mangiati dall'inflazione.
Sono le 7.59, la linea va alla rassegna stampa internazionale di Roberto Festa. Noi torniamo tra poco per i nostri approfondimenti.